Capitolo, appendice E, testi letterari. Il fanciullo in mezzo ai dottori. Vita così comune, così uguale a tutte le vite, che Luca, il quale si vanta nel cominciamento del suo Evangelo d'essersi esattamente informato di ogni cosa fin dal principio, altro non trova da riferire circa l'adolescenza del Cristo, che quell'incidente occorso nel viaggio a Gerusalemme che gli fece a 12 anni coi genitori per la festa di Pasqua. Quando Maria e Giuseppe se ne ritornavano a Nazaret, ecco, il fanciullo li aveva lasciati. Essi credettero dapprima che fosse rimasto presso i loro vicini e le loro conoscenze, e camminarono senza di lui per una intera giornata. Poi l'inquietudine li prese. Avendolo invano ricercato di gruppo in gruppo, tornarono sgomenti sui loro passi. Per 3 giorni credettero averlo perduto ed errarono attraverso Gerusalemme. Come alfine lo videro nel Tempio stare in mezzo ai dottori stupiti dei suoi ragionamenti, non pensarono a condividere l'ammirazione loro, e la madre gli rivolse, per la prima volta forse, dei rimproveri.
Figlio mio, perché ci hai fatto così? Tuo padre ed io ti cercavamo assai travagliati.
E per la prima volta Yeshu non dette la risposta che avrebbe dato qualsiasi altro fanciullo. Non rispose col tono d'uno scolaro ordinario. Senza insolenza ma quasi non avesse età, quasi, fosse al di là d'ogni età, li interrogò a sua volta.
Perché mi cercavate? Non sapevate che mi bisogna attendere alle cose del padre mio?
Lo sapevano, senza saperlo. L'affermazione di Luca è formale. I genitori non compresero ciò che il figliuolo diceva loro. Maria, una madre come le altre madri consumata da cure e inquietudini. E quale madre penetra facilmente il mistero d'una vocazione? Quale madre, a una certa ora, non si trova smarrita davanti a questo giovane essere in sviluppo che sa dove vuole andare? Ma da predestinata qual era, illuminata fin dal principio, raccoglieva nel proprio cuore ciò che la povera donna comprendere non poteva. Tuttavia, queste parole del figlio dovevano suonarle dure. Il suo Yeshu gliene rivolse mai delle dolci, prima dell'estrema, dall'alto della croce? Luca ci assicura che Gesù era sottomesso ai genitori. Non aggiunge però che sia mai stato tenero con loro. Nessuna delle parole del Cristo a sua madre, riportate negli Evangeli, eccetto l'ultima, che non manifesti duramente la sua indipendenza rispetto alla donna. Quasi che gli si fosse valso d'essa per incarnarsi, e fosse uscito da quella carne, e nulla più di comune sussistesse tra lei e lui. A quelli che un giorno gli annunziavano: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti cercano», rispose. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi riguardando in giro coloro che gli sedevano attorno. Ecco, disse, mia madre e i miei fratelli. Perché chiunque fa la volontà di Dio, esso è mio fratello, e mia sorella, e mia madre. Questo almeno è certo. Il fanciullo di 12 anni le parlava già senza dolcezza, quasi avesse voluto fissare la distanza che doveva dividerli. D'un colpo, era come un estraneo. Maria sa che così deve essere. D'altra parte basta la pressione d'una mano, la luce d'uno sguardo, perché una madre si senta amata. E questa ritrova suo figlio dentro sé medesima ogni istante. Essa non è mai stata nel caso di perderlo non avendolo mai abbandonato nel proprio cuore. Il Cristo ha l'eternità per glorificare sua madre secondo la carne. Quaggiù egli la trattava forse talvolta come tuttora fa con le spose che si promette di santificare e che dietro le loro grate, nelle loro celle, o in mezzo al mondo, sperimentano pure tutte le apparenze dell'abbandono, della desolazione, non senza custodir la certezza interiore d'essere elette e dilette. Questo Gesù che cresceva in saggezza in età e grazia, e che sua madre partendo da Gerusalemme credeva si fosse accompagnato a parenti e vicini, viveva dunque mescolato con molta gente, artigiani come lui, o lavoratori, vignaiuoli, pescatori del lago. Gente che parlavano di semenze, di pecore, di reti, di barche e di pesci. Che osservavano il tramonto per strologare di vento o di pioggia. Egli sa, da allora, che per farsi intendere dagli uomini semplici gli bisogna usare parole che designino le cose che giornalmente maneggiano, raccolgono, seminano, mietono col sudore della propria fronte. E anche ciò che sorpassa queste cose non è compreso dalla povera gente se non per via di paragone con esse e per analogia. L'acqua del pozzo, il vino, il granello di senape, il fico, la pecora, un po' di lievito, una misura di farina. Non occorre altro perché i più umili comprendano la verità. François Mauriac, Vita di Gesù, Biblioteca Moderna Mondadori, 1957, pagina 14, 17. Un divino capriccio. Al termine del terzo giorno lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e ad interrogarli, e tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e per le sue risposte. Ma un giorno, ecco una sorpresa, una giornata diversa. La casa è vuota, sono a Gerusalemme, una festa. Giuseppe e Maria tornano all'imbrunire, ma separati. Lui con la carovana degli uomini, lei con quella delle donne. Ciascuno crede che il bambino sia con l'altro, ma sbaglia. Si incontrano sulla soglia di casa.
Dov'è Gesù?
Sono pallidi, ognuno rimprovera solo se stesso, muto. E ripartono per la città. Sono un cattivo custode, pensa Giuseppe. Forse è già l'ora, pensa Maria, forse tutto è già incominciato. 3 giorni di ricerche. Di nuovo loro due, a piedi, sulle strade. Il fanciullo è nel tempio. È là con la sua tunica breve e il piccolo viso intagliato nella luce, al cospetto di quelli nascosti nelle gran maniche e nelle gran barbe. I dottori di Israele sono il contrario dei re magi. La loro dottrina si è calcificata sui loro dorsi come un enorme guscio di testuggine e il loro cuore è bello e duro come un corallo. Sono i ricchi che non si alzerebbero di notte, che non inseguirebbero una cometa. Essi dicono Mosè, Elia, Geremia come citassero articoli del codice penale, per loro Dio è un libro e l'uomo una cosa a cui non hanno mai pensato. Gesù sa che sono essi i più lontani dalla salvezza, che forse per la maggior parte di loro si farà inchiodare inutilmente. Qualcuno fra questi, è probabile, sarà fra 20 anni della congiura. E ha voluto visitarli per primi. Ha fatto stare in pena sua madre per queste mummie superstiziose che al sabato non si farebbero via una mosca dal naso e lascerebbero affogare il loro bue nel pozzo. Il Vangelo menziona un solo convertito fra questi dottori. Il migliore di loro, Nicodemo, che andrà dal maestro di notte per vergogna d'esser visto, lo ascolterà con gli occhi sgranati, balbetterà le parole più comiche del Vangelo e se ne andrà scuotendo le orecchie. Ma per tutti costoro il bambino è scappato di casa, ha passato fra loro 3 giorni, fuori del tepore di Nazareth, nel freddo siderale delle parole dotte. Non ci meraviglia la sua dottrina. Parlava di libri che lui stesso aveva dettato ai profeti. Ci meraviglia questa caccia all'uomo, questo correre in anticipo fra chi merita meno, questo darsi in pasto come un pane anche alle bocche più sgradevoli. Anche oggi ci meraviglia l'amore. Luigi Santucci, volete andarvene anche voi? Una vita di Cristo, Arnoldo Mondadori, 1970, pagina 51-52. Perché ci hai fatto questo? A quella vista furono presi da meraviglia. E sua madre gli disse, figlio mio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angustiati, ti cercavamo. Ed egli rispose, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose di mio padre? Ed essi non compresero. Anche noi non comprendiamo più. Noi ci diciamo i tuoi prediletti e vorremmo che tu invecchiassi qui in casa nostra, che dicessi. Esco, torno all'ora tale. Vorremmo imprigionarti come un fringuello, col becchime e la vaschetta per l'acqua, murarti in una nicchia, e per questo fabbrichiamo dei sacri cuori di gesso e delle campane di vetro e ti nutriamo di candele. Noi ci siamo innamorati di te soltanto perché sei così bello, con gli occhi dolci sotto i capelli divisi da una riga sottile e la barba bionda, perché la tua nascita è così poetica e la tua morte così commovente, ma nulla abbiamo capito di te, Cristo. Vecchio peccato nostro è quello di volerti a tavola con noi, come Simone il lebbroso, per guardarti con curiosità. Oppure di mandarti a chiamare come un famoso chirurgo. Oppure di metterti in braccio i nostri morti, come a un imbalsamatore che ce li farà ritrovare intatti e sorridenti in quel luogo vago che chiamiamo il paradiso. Ma tu perdonaci e compatisci noi e questa nostra chincaglieria che chiamiamo fede, questo margine dei nostri egoismi che chiamiamo amore. Noi siamo povere lumache e viviamo in un guscio. Ancora facciamo distinzione fra amici e nemici, fra vivi e morti. Noi abbiamo paura del dolore come la mano ha paura del rettile. E ciò è segno che da te non abbiamo imparato niente. Questa è la nostra sola preghiera che anche a noi, come a tua madre, verrebbe alle labbra se potessimo finalmente ritrovarti, una preghiera d'inconscio rancore. Perché ci hai fatto questo? La prima parte del Vangelo si chiude su questo tema di fuga, su questa casa vuota, in uno sprizzare di parole dure e inesorabili. Un giorno è stato così anche per ciascuno di noi. Quando all'infanzia ha sgranato i suoi giorni felici, le placide notti, d'un tratto tu non sei più nella casa, Nazareth si inabissa. Bisogna andare a cercarti dov'è più ripugnante, nei tuguri dei miserabili, in terre lontane fra i selvaggi, sul volto dei morti. In questa città di tribolati che ha nome Gerusalemme. E tu non ci appari mai quando le nostre dita d'increduli vorrebbero palpare le piaghe che hai offerto a Tommaso. Non arresti più a metà strada i nostri convogli funebri per dirci come alla vedova di Naim. Eccotelo vivo e non piangere. Tu te ne sei andato, Signore, Nazareth è stata anche la nostra infanzia, e oggi quel che ci tocca ci tocca. Le tue ragioni non sono le nostre, ma tu continua a salvarci in questo modo incomprensibile e duro, perché sappiamo che un giorno ti daremo ragione e tutto ci sarà restituito. Lasciaci soltanto il tuo nome, Gesù Cristo, da ripeterlo quando tutte queste altre parole siano tramontate. Il tuo nome come una perla nelle valve della nostra bocca. E le braccia per abbracciare questi che ci hai dato fratelli, in un groviglio uguale a un bosco di edera. Poi spegni pure il sole. E le altre stelle e fa di noi quello che vorrai. Luigi Santucci, volete andarvene anche voi? Una vita di Cristo, Arnoldo Mondadori, 1970, pagina 53-54. Il perduto ritrovato. L'esilio in Egitto fu breve. Gesù fu riportato, in braccio alla madre, cullato per tutto il lungo cammino dal passo paziente della cavalcatura, alla casa paterna di Nazareth, povera casa e bottega dove il martello picchiava e la lima strideva fino al tramontar del sole. Gli evangelisti canonici non danno notizie di questi anni. Gli apocrifi ne danno anche troppe ma quasi diffamatorie. Luca, savio medico, si contenta di scrivere che il fanciullo
cresceva e si robustiva,
che non era, dunque, stento e maliscente. Ragazzo sano e sviluppato in regola, come diceva essere colui che avrebbe ridato agli altri la sanità col solo toccar della mano. Tutti gli anni, racconta Luca, i parenti di Gesù andavano a Gerusalemme, per la festa del pane senza lievito, ricordo della sortita d'Egitto. Andavano in molti, vicini, amici, familiari, per fare il viaggio in compagnia, per ingannar meglio la lunghezza e la noia della strada. Andavano lieti, più come se andassero a una festa che alla solennità memoriale d'un patimento perché la Pasqua era diventata, a Gerusalemme, una immensa sagra, un ritrovo di tutti i giudei dispersi nell'impero. 12 Pasqua eran passate dopo la nascita di Gesù. Quell'anno, dopo che la compagnia di Nazareth fu ripartita dalla città santa, Maria si accorse che il figliolo non era con loro. Per tutta la giornata lo cercò, domandando a quanti conoscenti incontrava se l'avessero visto. Ma nessuno sapeva nulla. La mattina dopo la madre tornò indietro, rifece il cammino già fatto, si aggirò per le strade e le piazze di Gerusalemme, puntando i neri occhi addosso a ogni ragazzo in cui si imbatteva, interrogando le madri sulle soglie degli usci, raccomandandosi a paesani non ancor partiti che l'aiutassero a rintracciarlo scomparso. Una madre che ha perso il figliolo non ha requie finché non l'ha trovato. Non pensa più a sé. Non sente la stanchezza, il sudore, la fame. Non scuote la polvere dal vestito, non si ravvia i capelli, non bada alla curiosità degli estranei. I suoi occhi stravolti non vedono che l'immagine di colui che non è più accanto a lei. Finalmente, era il terzo giorno, salì al tempio, spiò nei cortili e vide finalmente, nell'ombra d'un portico, un capannello di vecchi che parlavano. Si accostò peritosa che quelli, lunghe cappe e lunghe barbe, sembravano gente d'importanza, che non avrebbero dato retta a una donnicciola di Galilea, e scoprì, nel mezzo del cerchio, i capelli ondati, gli occhi splendenti, la faccia bruna, la fresca bocca del suo Gesù. Quei vecchi parlavano col suo figliolo della legge e dei profeti. L'interrogavano ed egli rispondeva e, dopo aver risposto, domandava a sua volta e quelli l'ammaestravano, meravigliati che un ragazzo di quell'età conoscesse tanto bene le parole del Signore. Maria rimase per alcuni momenti a contemplarlo e quasi non credeva ai suoi occhi. Il suo cuore, che un momento prima batteva per l'ansia, ora batteva, anche più forte, per lo stupore. Ma non poté resistere più oltre ed improvviso lo chiamò a nome a gran voce. I vecchi si scansarono e la donna prese il figliolo al petto e lo strinse senza dir parola, infradiciandogli il viso con le lacrime rattenute fino allora dalla soggezione. L'agguantò, lo condusse via e, ormai sicura di averlo con sé, di averlo ripreso, di averlo accanto, di non averlo perso, la madre felice si rammenta della madre disperata. «Perché ci hai fatto questo? Ecco che tuo padre ed io, addolorati, andavamo in cerca di te. Perché mi cercavi? Non sapevi che io debba occuparmi nelle cose di mio padre?» Gravi parole, specie se dette da un figliolo di 12 anni a una madre che ha patito 3 giorni per lui.
ed essi, seguito l'Evangelista, non compresero ciò che aveva loro detto.
Ma noi, dopo tanti secoli d'esperienza cristiana, possiamo comprenderle, quelle parole che sembrano, a prima vista, dure e superbe. Perché mi cercate? Non sapete forse che io non posso perdermi, che io non sarò mai perduto da nessuno, neanche da quelli che mi deporranno dentro la terra? Io sarò dappertutto dove qualcuno crede in me, anche se non mi vedranno con gli occhi. Non posso essere smarrito da nessun uomo, purché mi tenga nel cuore. Non sarò perduto quando sarò solo nell'orto degli ulivi, quando sarò solo nel sepolcro. Se mi nascondo ritorno, se muoio risuscito. Chi mi perde non può fare a meno di ritrovarmi. E chi è quel padre di cui mi parlate? È il padre secondo la legge, secondo gli uomini. Ma il vero mio padre è nei cieli. È il padre che ha parlato ai patriarchi faccia a faccia, che ha messo le parole in bocca ai profeti. Io devo sapere quel che ha detto a loro di me, le sue volontà eterne, le leggi imposte al suo popolo, i patti che ha fermato con tutti. Per compiere quel che ha comandato devo occuparmi di quel che veramente è suo. Cos'è un vincolo legale, umano, temporale, di fronte a un legame mistico, a un legame spirituale, a un legame eterno? Giovanni Papini, Storia di Cristo, ed. Vallecchi, Firenze, 1957, pagina 22, 25, 90.